Ieri notte, dopo la mezzanotte, è stata approvata la legge di stabilità, la legge che il governo ogni anno promulga. Una volta si chiamavano finanziari, adesso gli hanno dato questo nome più edulcorato, forse sperando che con la vaselina tutto passi più facilmente. Ecco, questa legge è passata ieri con alcune significative modifiche rispetto a quanto era stato annunciato inizialmente, ma con un impianto che sostanzialmente conferma i tagli ai redditi più bassi e i regali alle imprese. Ne parliamo con Cosimo Scarinzi. Buongiorno Cosimo.
Ok, ciao. Ma dimmi.
No, vai pure.
Ma io credo che intanto ci sono alcune invarianze importanti che vengono, come dire, un po' tralasciate. Faccio un solo esempio: il blocco per il 2014 dei contratti del pubblico impiego. Quindi, traducendo la cosa in italiano, semplicemente, tranquillamente, la riduzione delle retribuzioni di milioni di lavoratori. Cioè, solamente un'operazione di quel tipo significa spostare miliardi di euro, diciamo, dal lavoro, in questo caso al governo, ma comunque dal lavoro al capitale. Questo tanto per chiarire i termini della questione. Come peraltro sull'altro versante, diciamo, la maggior concessione, ovvero sia la riduzione della pressione fiscale, nella fascia che ne trarrà il maggior giovamento è seccamente inferiore, come dire, come, diciamo, cifra lorda ai 20 euro al mese, e quindi come cifra netta praticamente stiamo parlando di una dozzina di euro che si concentrano comunque sui redditi più bassi, che in astratto, voglio dire, è condivisibile. Peccato che significa concentrarli su una fascia di redditi modestissimi, di cui una parte significativa fatta anche, adesso non voglio riprendere una vecchia polemica, di evasori fiscali, ma che comunque non ha alcuna significativa incidenza sul lavoro salariato. Cioè, voglio dire, vabbè, diciamo, uno potrà prendersi un caffè ogni 2-3 giorni, più 3 che 2, e questo, diciamo, è la grande concessione governativa ai redditi più bassi. Ripeto, dove per più bassi si intende un reddito miserevole, no, stiamo parlando di redditi netti ampiamente inferiori ai 1000 euro al mese.
Ecco, parliamo invece della casa, perché, voglio dire, nel lungo tira e molla che ha caratterizzato questa vicenda, che è stata tra i cavalli di battaglia di Berlusconi durante le ultime elezioni, che probabilmente è stato il colpo di genio che gli ha consentito di non affondare alle scorse elezioni, anzi recuperare significativi consensi, c'era la battaglia contro l'IMU. Ecco, la trasformazione dell'imposta sulla casa, anche attraverso un dibattito che è andato avanti faticosamente e che adesso addirittura d'arrivo si è trasformata in IUC, ossia imposta unica comunale. Ecco, da quello che ho potuto vedere, sentire io, mi è parso che ci fosse stata, come dire, sostanzialmente una conferma della tendenza precedente, ossia il fatto che comunque l'imposta sulla casa finirà con il toccare anche i redditi più bassi, anche se con alcune forme di attenuazione. Ce ne puoi parlare?
Ma intanto, vabbè, una premessa. Berlusconi ha fatto la battaglia contro l'IMU sulle case di lusso, perché è su quello che si è caratterizzato. È vero che probabilmente questo nei ceti medio-alti gli ha portato consensi. Detto ciò, voglio dire, io credo che il punto delle tre parole, a parte che ormai con questi acronimi stiamo impazzendo, quella che conta di più è comunale, cioè l'effettivo elemento di novità, che rende fra l'altro a oggi impossibile una valutazione puntuale dell'impatto, e che, come dire, saranno i comuni che avranno un margine maggiore per decidere la pressione fiscale sulla casa. Questo vuol dire, va chiarito una cosa, le maggiori risorse dovranno comunque essere indirizzate al ripianamento dei bilanci e così via, cioè di servizi sociali e di diritti, non se ne parla nemmeno per scherzo, questo proprio per evitare equivoci e deliri. Però l'elemento, diciamo, caratterizzante è proprio questo, cioè la tassa si sposta, come dire, in capo ai comuni, che per loro stessa natura ovviamente differenzieranno la pressione, come dire, a seconda delle risorse che hanno e a seconda della situazione in cui sono, e ma tutte le valutazioni ritengono che la pressione aumenterà, ed aumenterà significativamente, come tu giustamente hai detto, su quella massa, per un verso di piccoli proprietari di case e per l'altro verso di inquilini, che teniamo conto che l'Italia è un paese dove la proprietà è un paese un po' pazzo, ma senza differenza di altri paesi europei, strati popolari larghi acquistano la casa, c'è questa cultura un po' contadina dell'accumulo, no? Ecco, questi ceti, insomma, i piccoli proprietari e gli inquilini, perché una parte della tassa si sposta su di loro, piglieranno bastonate sui denti.
Ecco, ma per capire un po' meglio come funziona, perché prima sembrava che quello che il governo aveva stanziato per i comuni fosse di 1 miliardo, adesso l'hanno aumentato a 1,5 miliardi. Questi 500 milioni in più apparentemente servirebbero per, come dire, reintrodurre le detrazioni per i redditi più bassi, sì, che sì, nella vecchia IMU erano previsti. Però questo resta a discrezione dei comuni, o ho capito male?
Quello è il punto, e i comuni, come dire, saranno da altri tagli che stanno subendo, oltre che, parliamoci chiaro, dal fatto che non è che i comuni siano farina da far ostie sotto il profilo della corretta gestione delle risorse, come dire, i comuni saranno indotti ad aumentare la pressione semplicemente per ripianare i bilanci, che come sappiamo sono in una condizione, come dire, assolutamente devastata. Ma sai, adesso non perché è recente, pensa a quello che è successo a Genova, dove, come dire, ecco, non dimentichiamoci, quando parliamo dei comuni parliamo anche delle aziende, cioè di un intero sistema politico ed economico. Ebbene, come dire, è evidente che i comuni, essendo, scusami la finezza, nel culo, come dire, saranno indotti ad aumentare la pressione, non per garantire o migliorare i servizi, ma, ripeto, per ripianare i bilanci.
Senti Cosimo, un'altra domanda, insomma, uno dei punti cruciali sempre di questa legge di stabilità è quella legata al cuneo fiscale, si parla di riduzione dell'IRPEF, ma soprattutto sembra che la platea in qualche modo dei destinatari si riduca a pochissimi, con un vantaggio di qualche euro. Ci puoi anche qui, insomma...
No, ribadisco, sì, cioè, allora, intendiamoci, no, qui si fa un'operazione fra virgolette di sinistra, no? Cioè si concentrano le riduzioni, cioè riduzioni significative, sui redditi più bassi. Solo che per l'articolazione dei redditi, come dire, della storia italiana, paradossalmente i lavoratori dipendenti non sono i redditi più bassi. Non so se mi sono spiegato. Quindi, come dire, ridurre la pressione fiscale su questo strato significa ridurre la pressione fiscale, per un verso sicuramente, sui poveri, correttamente intesi, per la carità, ma soprattutto, cioè soprattutto, o almeno in misura analoga, sugli evasori fiscali, perché parliamoci chiaro, uno che ti dichiara 10.000 euro all'anno di reddito, no, come dire, insomma, o è alla canna del gas o fa il furbo, non so se mi sono spiegato. Quindi lì si concentra la riduzione, che però, insisto, è seccamente inferiore a 20 euro lordi al mese, quindi stiamo parlando di noccioline, e questi sono quelli che avranno il risparmio maggiore. Poi ovviamente, diciamo, ai ricchi non c'è riduzione, sai come piangeranno disperati per quei 10 euro, e comunque non ci saranno riduzioni significative nemmeno per i lavoratori dipendenti, che nella grandissima maggioranza sono in questo schema, come dire, classe media, non so se sono stato chiaro.
Certamente. Passiamo invece a un altro dei capitoli bollenti di questa legge, la spesa di guerra.
Lì hanno fatto qualche taglietto marginale, come saprai, però fondamentalmente tutto l'impianto viene mantenuto. Cioè, come dire, l'elemento impressionante è che, come dire, sulle questioni, sulle grandi, sui grandi volumi di spesa, eccetera, grandi opere, guerre, eccetera, non ci sono significative novità, e dove non ci sono novità vuol dire che si continua sulla precedente politica, banalmente quello.
Beh, certamente vengono mantenuti tutti gli impegni di spesa per quello che riguarda F-35 e altri sistemi d'arma, però siamo anche di fronte all'introduzione di ben 6 milioni di euro per l'ammodernamento della Marina Militare. Il ministro Mauro è stato molto sollecito su questo punto. È un fatto che mi ha colpito molto, questa scelta da parte del governo di finanziare le celebrazioni di quel grande carnaio che fu la prima guerra mondiale. Adesso io ho sotto gli occhi qui le cifre, si parla di 8 milioni di euro per il 2014 e poi dal 2015 al 2018 5 milioni di euro l'anno, in più un altro milione e mezzo per promuovere la conoscenza del conflitto tra i giovani. Insomma, propaganda bellica e la paghiamo noi.
Io, come dire, chiaramente sono cifre impressionanti, però sul bilancio dello Stato non sono quelle che fanno la differenza. Io credo che l'elemento, come dire, che dobbiamo valutare la dialettica fra il degrado delle condizioni materiali di ampia parte della popolazione e la ripresa alla grande, non solo di investimenti militari, ma di un'ideologia, diciamo, nazionalista. Cioè, in fondo, chi come me ha una certa età ricorda, insomma, un'Italia, diciamo, un po' democristiana, un po' pretina, come dire, comunque che non aveva, un'Italia anche che però ricordava la guerra, anche quindi un lato buono, e che non aveva nella sua cultura mitologie nazionali. In fondo il nazionalismo era, a torto a ragione, secondo me abbastanza a ragione, associato al fascismo, e quindi era, come dire, un'ideologia marginale, no? Oggi, se uno ci fa caso, l'elemento nazionalista diventa sempre più forte, trova coperture anche, diciamo, a sinistra, e quindi indubbiamente il fatto che si facciano questi investimenti, che ripeto sul bilancio dello Stato sono robina, come dire, è indicativo di un clima sociale che certamente ha a che fare col degrado materiale, come dire, il peggioramento delle condizioni di vita della massa della popolazione si accompagna a un'esaltazione guerriera, nazionalista e militarista. Credo che il nesso fra le due cose sia sine evidente.
Che peraltro, voglio dire, questo tipo di finanziamento della propaganda è utile a mantenere o quantomeno a ridurre il non consenso nei confronti invece delle enormi spese militari, certo, che vengono di volta a volta affrontate per garantire le missioni militari all'estero e il ruolo di crescente imperialismo da parte dell'Italia.
Assolutamente, sì. Beh, è chiaro che non è che, cioè, al di là del fatto che ci mangerà un po' di gente, come dire, che si occupa di propaganda, eccetera, è assolutamente evidente che questo interesse non è casuale. Come dire, c'è una trasformazione che, ripeto, insomma, basta andare con la memoria all'esercito di 20-30 anni fa, che era fondamentalmente un baraccone con un corpo di ufficiali e sottufficiali che si rubavano lo stipendio, e di soldati di leva che pativano uno scassamento di palle mostruoso, ma che, come dire, era palesemente un esercito che c'era, che, come dire, aveva tolti alcuni reparti d'élite, e non a caso tenuti anche in funzione antiproletaria, penso alla Folgore, no? Era un esercito in qualche modo che faceva ridere, no? Oggi abbiamo un esercito, come dire, che è in grado di esercitare un fascino sulle giovani generazioni, perché le grandi risorse investite, i livelli di addestramento e quindi anche la forza esibita permettono di rilanciare un'ideologia nazionalista.